Επαναστατικός αγώνας εμφανίζεται το 2003.
Allora, l'organizzazione lotta rivoluzionaria si comincia a esistere in pratica nel 2003. La sua prima azione era un attacco esplosivo, un doppio attacco esplosivo al tribunale di Evelpidon ad Atene. In quel periodo, nel 2003, se qualcuno dicesse al movimento, ai compagni di fare nascere un'organizzazione armata, molti lo direbbero che sarebbe un pazzo. E questo perché nel 2002 dal parte dello Stato greco era stato un attacco repressivo contro l'organizzazione di 17 novembre, un'organizzazione con una lunga tradizione nella Grecia del periodo dopo la dittatura, un attacco soprattutto ideologico e non solo contro la lotta armata ma contro la resistenza in tutta la sua espressione.
Αγώνα, θα λέγαμε, αλλά γενικότερα και σε όσους στην ίδια την αντίσταση. Ήτανε τόσο σφοδρή.
Perché in quel periodo l'attacco era l'attacco dello Stato, soprattutto l'attacco ideologico, era così vasto, così aspro, così duro, che pure le parole, le idee, l'espressione delle parole lotta armata oppure rivoluzione erano state da un punto di vista cancellate, erano state criminalizzate in un modo così vasto. Solo di esprimere queste parole di rivoluzione, lotta armata, eccetera, era una cosa tra mormorizzarle tra amici, tra circoli comunque chiusi. E il trattamento che hanno avuto dal parte dello Stato gli accusati, sia i membri sia quelli che non hanno assunto la responsabilità oppure erano accusati per l'organizzazione 17 novembre, non so se è una cosa nota in Italia, comunque riassumendo si può dire che era un trattamento speciale, di condizioni di detenzione speciali con regimi speciali di detenzione comunque durante nel tribunale. Quello che dal parte dello Stato si è provato di fare era non solo di condannare gli accusati ma condannare l'idea stessa della lotta armata. Per quanto riguarda il movimento di solidarietà a questi accusati che erano imprigionati in quel periodo, soprattutto quello che si chiedeva da parte dello Stato, prima di tutto erano caratterizzati chiunque si espresse come solidale a questi accusati come fiancheggiatore della lotta armata e soprattutto per quelle parti della sinistra che hanno avuto un modo di esprimersi di solidale per questi accusati, dai parti dei mass media si chiedevano di dissociarsi, di condannare la lotta armata. Dall'estate del 2002 settembre fino al 2003, per quello che riguarda la Grecia, si può confrontarsi, si può caratterizzarsi come il periodo del 11 settembre greco, nel senso che era il periodo che ha iniziato veramente in un modo molto visibile la campagna, quello che si è chiamato in lingua generale come campagna di terroristica mondiale.
Είναι μια περίοδος όπου
era un periodo che tutto il mondo politico greco, il mondo politico diciamo in generale, si celebrava e faceva il tifo per la fine della lotta armata in Grecia. a livello sociale ed economico è un periodo che qua in Grecia si era cominciato dal 1996 con il governo socialista di Pasok, con il governo di Simitis, un periodo in generale quello che si sa da tutto il mondo come modello, come dottrina neoliberale. E qua ci è arrivata come un dogma di modernizzazione. È un periodo che in Grecia dalla parte degli uomini dello Stato si presenta un'immagine di cambiamento dello status sociale, economico, generale del paese. Un periodo che i soldi che arrivano dalla Banca, Banca Europea e dai vari fondi economici privati che arrivano qua in cifre esaberanti si presentano come una grande opportunità di sviluppo. E in poche parole il regime presenta un'immagine come se la Grecia fosse il paradiso.
Να είναι σχεδόν ένας παράδεισος.
È il periodo che si preparano per le Olimpiadi del 2004 che sono fatte qua in Grecia. Un periodo si caratterizza da tutto quel modello di prestiti e di prestare soldi comunque in maniera di massa. Un periodo che lo presentano come un paradiso, come abbiamo detto pure prima, che alla fine è arrivato al momento come adesso, che si vede adesso. Però da quel periodo la gente, quello che si faceva era di avere più prestiti sempre di più. È il periodo che la Grecia si autocelebra come un paese di prosperità, un paese di grandi opportunità per gli investimenti, però l'idea generale si poteva capire che niente non andava bene con questa immagine, con questo modello, che tutti questi soldi, tutti questi miliardi di soldi che arrivavano qua in maniera di prestiti, in un certo momento, come il momento che viviamo negli ultimi anni, a un certo momento sarebbe arrivato il momento del boom, del crack, quello che viviamo in pratica adesso. Dietro lo specchio di tutta questa prosperità, tutti i governi, sia quelli di PASOK sia quelli di Nuova Democrazia che sono arrivati dopo, cominciano vari giri di riforme che in pratica quello che hanno come scopo è l'impoverimento della classe operaia, degli strati sociali più poveri, per arrivare a un impoverimento più generale della popolazione. E questo soprattutto si vede nei vari interventi tramite leggi che fanno per quello che riguarda soprattutto le relazioni del lavoro, le condizioni di lavoro, tutte le leggi che riguardano il lavoro cercano di cambiare. Per quel che riguarda poi a livello del controllo sociale che cerca di avere lo Stato greco soprattutto in occasione delle Olimpiadi del 2004, i punti più chiari di questo cambiamento e di questo inasprimento del controllo sociale si vede con le migliaia di telecamere in tutte le strade di Atene, sempre più poliziotti nelle strade, sempre più forze dell'ordine nelle strade di Atene e delle altre grandi città. Questo è in linea generale il contesto storico e politico nel quale è nata l'organizzazione Lotta Rivoluzionaria.
È lo storico plesio mezzo al quale nacque il Panastatico Agonas. Θα κάνω ένα σύντομο ιστορικό καταρχήν των ενεργειών του επαναστατικού αγώνα.
Allora, quello che cercherà di fare sarà una presentazione in pratica delle azioni che ha fatto la lotta rivoluzionaria, così cercherà di far capire pure la logica della lotta rivoluzionaria, perché non vuole entrare pure in un discorso di differenze oppure affinità con altre organizzazioni. L'analisi strategica che ha avuto Lotta Rivoluzionaria come organizzazione aveva due punti nevralgici. Quelli, uno, quello che riguardava la repressione, l'intensificazione della repressione a livello locale ma pure a livello mondiale. L'altra parte riguardava il modello neoliberale e tutte le sue espressioni che avevano cominciato ad esprimersi in quel periodo in Grecia. La prima azione era quella al tribunale di Ευελπίδο του Πάντα Τέντε, l'attacco esplosivo, il doppio attacco esplosivo al tribunale di Ευελπίδο, che in pratica era una risposta perché si era fatto del periodo che si svolgeva il processo contro l'organizzazione del 17 novembre. Nel febbraio del 2004 la seconda azione era un attacco esplosivo che non ha avuto esito contro la banca Citibank. Dopo arriva al maggio un triplo attacco esplosivo contro il commissariato di un quartiere ad Atene a Calitea, che in pratica era stata pure una risposta, una prova di forza contro le misure antiterroristiche di quel periodo, perché si faceva 100 giorni prima dall'inizio delle Olimpiadi qua ad Atene.
100 mesi prima di l'inizio degli Olimpiadi in Agono.
Dell'autunno del 2004, in questa logica antirepressiva si fa un attacco esplosivo contro una custodia di macchine, di camion in pratica, della Celere, di una delle forze più repressive poliziesche, che si dirigevano verso le carceri di Korydallos, là che si svolgeva il processo contro il 17 novembre.
Δυνάμεων καταστολής που πήγαιναν προς τις φυλακές του Κορυδαλλού.
L'anno dopo, nel 2005, le azioni passano nella seconda parte della strategia, un attacco contro il Ministero del Lavoro, in un periodo che si votava una legge per il cambiamento delle relazioni lavoro. Nella pratica la generalizzazione della flessibilità e di tutte queste misure. E nel dicembre del 2005 un attacco contro il Ministero dell'Economia durante il periodo che si votava la finanziaria, che era una finanziaria che portava più impoverimento per le classi più povere.
Υπουργείο Οικονομίας, λίγο πριν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός.
2006 ci sarà l'azione, un attacco diretto contro il ministro Bulgarakis, uno dei protagonisti del governo di Nuova Democrazia, il ministro dell'ordine pubblico, uno dei protagonisti sia del governo ma sia di vari scandali di quel periodo, uno degli organizzazioni della repressione nel periodo delle Olimpiadi, ma pure protagonista di due scandali che sono usciti in quel periodo in Grecia, uno che riguardasse il controllo delle comunicazioni telefoniche di molti, mai non si è saputo di quanti, di molti cittadini greci, e poi tutto il controllo legale in pratica di tutte le telecomunicazioni di varie persone qua in Grecia. Poi un scandalo che qua in Grecia si è saputo come lo scandalo del rapimento di cittadini di Pakistan, che in pratica era una campagna che riguardasse il rapimento di vari cittadini di Pakistan dopo la collaborazione del governo greco con il governo di Gran Bretagna. Era stato un attacco che non si è finito in pratica, è stato un attacco esplosivo che non si è fatto per vari modi, però non ha avuto esito, nel senso che non ha colpito Bulgarakis.
δημοσιοποιήθηκαν εκείνο τον καιρό. Το πρώτο ήταν η
Il gennaio del 2000, quella che si può dire l'azione più clamorosa della lotta rivoluzionaria, un attacco con RPG contro la basata degli Stati Uniti d'America qua ad Atene, che ha messo in ridicolo in pratica tutte le misure di sicurezza assunte qua in Grecia, in una zona, la più protetta zona nella basata degli Stati Uniti più protetta in tutta Europa. I motivi lui pensa che sono chiari, però cercando di esprimerli li descrive più come soprattutto per la politica estera degli Stati Uniti d'America, per tutti i crimini che ha fatto quello Stato contro vari popoli del mondo e più in particolare per il contributo e per il suo aiuto in quel periodo, contributo che dava nello Stato dell'Israele nella sua guerra contro il Libano.
Λιβάνο.
Nel maggio di dello stesso anno c'è l'attacco, nella primavera, fine aprile di quell'anno del 2007, c'è l'attacco armato contro una stazione della polizia in un quartiere di Atene, Anea Ionia, con armi automatici contro un commissariato della polizia, e dietro quell'azione era la logica che si collegava con il periodo, con il clima sociale, diciamo, che si caratterizzava da una lotta degli studenti che in quel periodo si opponevano e si lottavano contro una riforma, e hanno avuto quelle lotte degli studenti una repressione greggia e molto aspra dalle parti dello Stato, e quell'azione era una risposta a quella repressione. Nell'autunno dello stesso anno c'è un tentativo di attacco esplosivo contro la sede della multinazionale Shell qui ad Atene, a un sobborgo di Atene, a Paleofaliro. Nel dicembre del 2008 un poliziotto ammazza, assassina Alexis Grigoropoulos nel quartiere di Exarchia. Scoppia in Grecia la rivolta, che pensa che è già risaputa a voi, che dura per quasi un mese. In quel periodo la lotta rivoluzionaria decide di attaccare la polizia con due attacchi armati. Nel fine del dicembre del 2008 un camion della Celere vicino al suo quartier generale, e nei primi giorni del gennaio del 2009 nella zona di Exarchia attacca una pattuglia, una guardia della Celere con un attacco armato, dove ferisce uno dei cellerini là presenti. Queste due azioni erano due risposte per quel che riguardava l'assassino di Grigoropoulos. Là si può dire che chiude un ciclo dell'azione, dell'attività della lotta rivoluzionaria, perché è un periodo che ormai la crisi economica mondiale si comincia a farsi vedere in Grecia in modo chiaro e in modo molto visibile ormai. E in quel periodo l'organizzazione decide di cominciare un ciclo di azioni esclusivamente riguardanti la crisi economica, cercando di colpire vari simboli e varie strutture di quel genere. La primavera del 2009 tenta un grande attacco esplosivo, pesante attacco esplosivo, che purtroppo non si è compiuto, si è fallito, contro la sede centrale della banca Citibank qui ad Atene. Un attacco che si è cercato di farlo con una macchina piena di esplosivo ANFO, di 100 kg di esplosivo ANFO, che purtroppo non si è scoppiato. Dopodiché si fa un'azione contro un'agenzia della Citibank qui ad Atene, e poi un pesante attacco esplosivo contro la banca di interessi greci, della banca Eurobank, al sobborgo Argyropoli qui ad Atene. E dopo arriva l'ultima in pratica azione dell'organizzazione, un'azione Όχι, αφάτο sentimenti di gioia al tutto il popolo greco, si può dire. Un pesante attacco esplosivo con un camion pieno di esplosivi contro la borsa qui ad Atene, contro la sede della borsa qui ad Atene, che ha provocato seri danni nella struttura della borsa di Atene. L'ultima azione in pratica dopo quella della borsa è quella del marzo del 2010, e quando durante un'azione preparativa di un attacco, un'azione preparativa per un attacco in questa linea, nella linea degli attacchi contro la crisi, un compagno, Labros Foudas, un membro dell'organizzazione Lotta Rivoluzionaria Labros Foudas, cade combattendo in un conflitto a fuoco con i poliziotti. E un mese dopo l'assassino di Labros Foudas, comincia il giro degli arresti che parleremo in seguito.
Σε μια συμπλοκή με την αστυνομία δολοφονείται ο σύντροφός μας, ο Λάβρος ο Φούντας.
Al 10 aprile del 2010 vengono arrestati sei anarchici compagni: Νίκος Μπαζιώτης, Πόλα Ρούπα, Κώστας Γκουρντάς, Βαγγέλης Σταθόπουλος, Σαράντος Δικητόπουλος, Χριστόφορος Κορτέσης. En più c'è un mandato di cattura per un altro compagno, Κώστας Κάτσονος, che in pratica rimane fuggitivo fino a pochi giorni prima dall'inizio del processo, dove si presenta da solo. Tutti sei compagni arrestati vengono rinchiusi in varie carceri del paese, e alcuni giorni dopo tre di loro, Costas che è qui presente con Nikos Mazziotis e Pola Rupa, assumono la responsabilità politica per appartenenza all'organizzazione Lotta Rivoluzionaria. Gli altri tre compagni negano ogni appartenenza all'organizzazione, come hanno fatto dal primo momento. E i sei mesi che seguono sono caratterizzati da una campagna da parte dello Stato che include chiamate da parte dei PM speciali di parecchi, di decine di compagni anarchici per interrogatori con vari elementi tipo i prodotti digitali nei libri oppure altri elementi del genere, oppure uomini e donne che sono negli ambienti di amicizie oppure negli ambienti familiari di vari accusati. Nell'estate del 2010, pochi mesi dopo cioè, la compagna Pola Rupa, che in quel periodo si trovava incinta, nasce il suo figlio in quelle condizioni disumane che esistono nelle carceri, e si comincia una lotta da parte del compagno Nikos Mazziot cercando di poter vedere la sua compagna e il suo figlio. In quel periodo si trovavano Nikos al carcere maschile di Korydallos e Pola Rupa nel carcere femminile di Korydallos. In pratica sono due carceri uno accanto all'altro, e una lotta, quella del sciopero della fame di Nikos, che ha avuto un esito vittorioso. In solidarietà con lo sciopero della fame di Nikos Mazziotis, decine di detenuti, sia detenuti politici sia detenuti comuni, in tutte le carceri del paese, cominciano una lotta con la forma del sciopero del vitto d'alloggio.
lui parlando per quel che lo riguarda più a livello personale, vuole testimoniare pure che nel giorno del suo arresto, 10 aprile del 2010, quando è stato arrestato ed è stato trasportato nel piano del reparto antiterroristico del quartier del generale della polizia greca, ha subito sia pestaggi, sia insulti, sia accuse e minacce per lui e per i suoi bambini e per la sua donna.
Εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου για αρκετές ώρες.
Nel ottobre del dello stesso anno, Kostas, mentre si trovava al carcere di Trikala, una città parecchio distante da qua da Atene, e mentre si è trasferito qua ad Atene per avere vari esami, riesami davanti ai legali dello Stato, ha cominciato un sciopero della fame che ha durato 24 giorni, chiedendo di rimanere nel carcere di Korydallos qui ad Atene e di avere così la possibilità di poter vedere i suoi bambini. Ha avuto la solidarietà sia da parte di decine di detenuti, pure politici, pure sociali, pure da parte di Nikos Mazziotis, che ha fatto pure lui un sciopero della fame in solidarietà con Kostas. In quel periodo, nel periodo sciopero della fame di Kostas, si è cominciato dal parte dello Stato, dal parte dei PM speciali che sono occupati per l'affare della lotta rivoluzionaria, una campagna di chiamate per i derogatori in vari compagni e amici degli accusati. Una di quelle che sono chiamate dai PM era pure la moglie di Kostas, Mari Berakà, che fino adesso, durante il processo cioè, è ancora una delle accusate nel processo. Fino all'ottobre del 2011, in pratica si è cominciato il processo. Un anno dopo l'arresto dei compagni, i tre compagni che non hanno assunto la responsabilità politica sono stati scarcerati, in pratica sono arrivati al processo essendo liberi. Nell'ottobre del 2011, e mentre il processo era già cominciato, sono scaduti in pratica i termini massimi di detenzione preventiva previsti dalla legge, e così sono stati scarcerati Kostas e gli altri due compagni, che hanno Pola e Nikos, che hanno assunto la responsabilità politica. I limiti massimi della carcerazione preventiva sono 18 mesi. E per quel che riguarda il processo, dall'ottobre del 2011 che si è cominciato fino all'estate scorso, i testimoni che si sono chiamati, testimoni d'accusa in pratica, che sono stati chiamati, erano escluso, a parte il sottosegretario attuale del reparto antiterrorismo, tutti gli altri testimoni che sono stati chiamati erano vari testimoni oculari oppure gente comunque collegata con le varie azioni di lotta rivoluzionaria, che tutti questi non hanno avuto da dire niente riguardo sia l'organizzazione sia i compagni accusati.
Που υπήρξαν σε διάφορες ενέργειες και δεν προσκόμισαν κανένα.
Deve sottolineare che non in questo processo non si è costituita nessuna parte civile, nessuna, diciamo, testimoni d'accusa da parte dello Stato. Per quel che riguarda l'attacco all'ambasciata americana, tutto il documento che riguarda l'accusa per quell'azione, non esiste neanche uno testimone d'accusa. in quel periodo, in quel contesto del processo, è stata una occasione da parte dei membri dell'organizzazione, soprattutto dei due compagni Nikos Mazioti e Paul Arupa, di esprimersi e di usare questo processo, questo tribunale, come un ambiente nemico per esprimere il quadro politico, le linee politiche, le idee politiche dell'organizzazione. E da parte dei mass media, durante il processo, nessuna notizia, niente che è uscito da questo tribunale speciale. E per quel che riguarda quello che si diceva e quello che si svolgesse dentro al quel processo, e questo era una strategia concreta, politica, dal parte del regime.
Και αυτό είναι στρατηγική επιλογή του κράτους.
Da settembre del 2012 il processo si è entrato alla parte, diciamo, dei testimoni di difesa, e per quel che riguarda i tre membri dell'organizzazione accusati, hanno avuto tutti e tre gli stessi testimoni di difesa, che erano Dimitris Kufodinas, membro della 17 novembre, Christos Tsigaridas, membro della lotta rivoluzionaria popolare di ELA, Brigitte Aston, membro del RAF, e Bertrand Sessua dei SSS, di un'organizzazione armata, cellule comuniste combattenti belga. Hanno testimoniato pure come testimoni di difesa per i tre membri dell'organizzazione, pure vari compagni qua a Grecia, anarchici, che in pratica hanno testimoniato filo che lega la lotta armata con tutto il movimento anarchico e il movimento più in generale. Poi, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, ma pure più in generale, gli altri due membri dell'organizzazione accusati in questo processo, Nikos Mazioti e la Rupa, non si presentano più al processo e si trovano in pratica ormai in latitanza. Di proposte per collaborazioni, eccetera. E lui dice che sì, sono state pure a lui, nel senso che dal momento del suo arresto, come ha già detto, è stato un ciclo di pestaggi, di minacce, di vari modi di intimidazioni e di vari modi di pressioni, e soprattutto minacce per quel che riguarda pure lui, ma pure la sua famiglia, la sua donna, i suoi bambini, e minacce che avevano come scopo di farlo collaborare. Un dato caratteristico di queste minacce, di queste intimidazioni, queste proposte, era che mezz'ora prima che lo trasportavano nel carcere di Trikala, gli è stata proposta che gli davano i 50.000 euro da quelli che li hanno trovato nella sua macchina, che così questi soldi la potevano passare nella sua famiglia, con la condizione ovviamente che lui collaborasse. Il suo rifiuto della collaborazione paga adesso la sua moglie Marie Berata, che si trova in questo processo, e lui, Kostas, ha negato la collaborazione con lo Stato. Per quel che riguarda il movimento anarchico qui in Grecia, ma più in generale non solo anarchico, il movimento più vasto, per quello che riguardava sia organizzazioni armate, sia compagni, persone accusate per azioni armate, la tradizione era quella di negare ogni responsabilità. per quello che riguarda la loro storia, la storia della lotta rivoluzionaria, la verità è che dopo l'assunzione della responsabilità politica dai tre membri, il movimento ha avuto un atteggiamento, diciamo, un po' di non sapere come reagire.
Είτε για οργανώσεις, είτε για ένοπλες ενέργειες, υπήρξαν ουσιαστικά...
Negli ultimi decenni, diciamo, i casi che sono state assunte le responsabilità sono state in pratica tre. Una nel 1998 da parte del compagno Nikos Mazziotis, che riguardasse un attacco esplosivo per il quale ha assunto la responsabilità e per il quale è stato incarcerato per 3 anni e mezzo. Poi la responsabilità politica che ha assunto Dimitris Kufodinas, il quale ha scelto di presentarsi per assumere la responsabilità politica della sua appartenenza alla lotta e all'organizzazione 17 novembre. E poi Christos Tsigaridas, che ha assunto la responsabilità politica per appartenenza alla lotta rivoluzionaria popolare. Il procedimento, il processo della lotta rivoluzionaria, pure vedendolo in una maniera, diciamo, del processo storico, è stato, per quello che riguarda almeno qua la Grecia, un momento di rottura, un momento di frattura di questa tradizione che ha descritto prima il compagno.
È mia tomì sto storico γίγνεσθε, το πολιτικό ιστορικό γίγνεσθε του κινήματος. Ήταν πρώτη φορά που μια τέτοια αναρχική οργάνωση.
Con la lotta rivoluzionaria è la prima volta che un'organizzazione armata anarchica, i suoi membri sono stati arrestati, hanno assunto la responsabilità, quindi hanno rotto con quello che esistesse fino in quel momento, e quindi da questo punto di vista è pure ragionevole, è logico che l'atteggiamento generale, l'atteggiamento che ha avuto il movimento anarchico è stato, diciamo, un po', per dirlo così, non si sapeva come reagire. La campagna contro l'organizzazione lotta rivoluzionaria, che si è cominciata in pratica con il conflitto a fuoco e l'assassinio del compagno Lavros Foudas, hanno avuto come esito l'arresto di 3 membri dell'organizzazione e di 3 compagni anarchici non appartenenti all'organizzazione, però appartenenti al movimento in generale. In giro di il movimento anarchico si è trovato di dover fare i conti con da una parte con l'assassinio del compagno Lavros Foudas e dall'altra parte con l'arresto di 6 compagni anarchici. Questi gravi fatti dentro alla vita quotidiana, nella quotidianità del movimento, dell'area anarchica, sono stati fatti comunque duri e pesanti, che non erano facile di avere una risposta. Malgrado tutto ciò, come una risposta immediata nell'assassinio del compagno Lavros, il movimento, l'area, i compagni anarchici qui ad Atene hanno risposto in modo immediato con un corteo nel luogo del suo assassinio. I giorni che i compagni arrestati passavano al tribunale, dai vari PM, dai vari derogatori, eccetera, la mobilitazione che è stata, la solidarietà da parte del movimento dell'area anarchica che è stata, era unica, nel senso di pure a livello di quantità di persone, ma pure a livello di di solidarietà nel senso che quello che l'unica cosa, a parte i scontri con la Celler e i reparti antiterroristici che sono stati fuori dal tribunale, l'unica cosa che non si è stata fatta era di prendere i sei compagni e andare via. Dopodiché il Boviberto, l'area anarchica, si è trovata di fare i conti, di trovare l'equilibrio, e a un punto che tre compagni dai sei arrestati hanno assunto responsabilità politica della loro appartenenza a una organizzazione armata come Lotta Rivoluzionaria, ed altri tre compagni anarchici si trovavano ostaggi dello Stato nella stessa affare senza avere la responsabilità. E tutto questo tutti i sei accusati di non essere dissociati per niente tra di loro. Nell'linea più generale, diciamo, nel clima più generale, tutto questo che riguarda la lotta rivoluzionaria si svolge in un periodo che ormai la società greca entra per bene, entra nel fondo della crisi economica, è il periodo che si firma il primo memorandum con la Troica ed è pure il periodo che durante una manifestazione dalle più grandi che sono state qui in Grecia contro le nuove misure della Troica, contro i memorandum eccetera, dopo un attacco in una banca muoiono dal fuoco tre dipendenti di questa banca. Tenendo in considerazione le varie problematiche storiche, endemiche dell'area anarchica greca, diciamo, che poi è un'altra questione, un altro discorso, dobbiamo tenere in considerazione che è il periodo che si cambia veramente, per quello che riguarda almeno i compagni detenuti, nel senso che in quel periodo si trovavano nei vari carceri greci circa una cinquantina di compagni anarchici. Era una cosa unica per quello che succedeva fino a quel momento. Tenendo in considerazione tutto ciò, si può dire che in un certo senso la questione dell'organizzazione dei membri dell'organizzazione, della stessa organizzazione, ma pure degli altri accusati, si è messa un po', diciamo, dietro negli interessi della vasta area, del vasto movimento anarchico. Però dicendo questo non significa che non si sono fatte comunque varie mobilitazioni, varie azioni di solidarietà, però in un certo senso si è in un clima così esplosivo, in un clima così unico, la questione dell'organizzazione degli arresti si è messa un po', diciamo, in secondo piano. Tutta la storia della lotta rivoluzionaria si mette, diciamo, più a livello sociale, di solidarietà eccetera, dal momento in cui tutti i sei compagni, i tre membri ma pure gli altri tre compagni, erano ormai scarcerati. È il periodo che si costituisce l'assemblea per la questione della lotta rivoluzionaria, un'assemblea di solidarietà sia ai membri accusati ma sia a tutti gli accusati, ai compagni accusati per la stessa storia. Tra le varie azioni, mobilitazioni che ha organizzato questa assemblea possiamo menzionare varie occupazioni di stazioni radiofoniche commerciali, non di movimento, come pure l'organizzazione di due giorni di solidarietà nei quali sono stati vari interventi. Nel primo che hanno parlato vari compagni da quelli accusati, quasi tutti, e nel secondo con la partecipazione pure da parecchi, dai testimoni di difesa che erano venuti in quelli da tutta Europa, che erano venuti in quei giorni per testimoniare per i tre compagni.
με αυτό που έλεγα πριν.
Fatto una grande manifestazione il giorno in cui è venuto ucciso il compagno Labros Fundas, l'anniversario cioè, e a parte vari concerti di solidarietà, più che altro solidarietà economici verso i compagni che venivano accusati, ce ne abbiamo avuto e ancora continuano vari azioni di solidarietà da parte non solo di Europa ma di tutto il mondo. E passiamo all'altro compagno Vangeli Stavopoulo, e voglio aggiungere che questa storia è una situazione da parte dello Stato di smembrare la lotta rivoluzionaria, e colpendo però la lotta rivoluzionaria in effetti colpiscono tutto il movimento. Pure a noi hanno dato tutte le accuse quando riguarda la lotta rivoluzionaria. Voglio parlare personalmente che siccome io faccio parte al movimento anarchico da quando avevo 15 anni e per questo motivo mi accusano, e poi un'altra cosa è che vogliono penalizzare i rapporti personali. I rapporti personali che cioè, io potevo avere con i membri della lotta rivoluzionaria. E io non sono contro la lotta rivoluzionaria e nemmeno contro la lotta armata che fa parte del movimento. E io voglio dire che sempre sono stato solidale verso i compagni della lotta rivoluzionaria, come per la loro teoria quanto per la loro azione. E proposte di collaborazioni sono state fatte a tutti noi accusati, ed io ho i principi di non rispondere a nessun nemico di loro, e cioè io quando prima di finire i 12 mesi di precarcerazioni che ho fatto, che voglio dire che hanno bruciato la macchina della mia madre, eppure che a parte questo succedono in continuazione vari arresti preventivi e continuano ad esistere continui seguimenti, pure parallela con il processo esistono seguimenti e sentiamo una situazione di stagio continuo.
La situazione economica, sociale, politica che viviamo qui in Grecia adesso fa parte della situazione generale che si vive tutto l'arco del sud, l'arco meridionale europeo. Dal momento della votazione, dell'approvazione del primo memorandum nel 2010, e i due memorandum che sono seguiti fino adesso, quello che si può dire è che la situazione qua in Grecia si sta peggiorando sempre di più. Tutta questa politica, la politica prima di tutto tedesca, la politica della Germania, ma più in generale la politica del nord europeo, dell'Unione Europea, una politica di austerità selvaggia mette sempre più in ginocchio classi più povere. E questa crisi economica, quello che ha fatto nascere, a parte la crisi economica vera e propria, è una crisi in pratica sociale, una crisi politica che tra le altre cose che ha fatto nascere e crea sempre di più è un dispregio generale e generalizzato per tutto il personale politico, per tutta la classe politica dello Stato greco. Tutto il sistema, tutto lo status quo politico che esisteva in Grecia negli ultimi 40 anni, nel periodo dopo la fine della dittatura fino adesso. Si può dire che ormai non esiste più, si è sparito, si è finito. I due partiti politici, PASOK e Nuova Democrazia, in pratica di massa, che hanno avuto il ruolo dei piloni, delle basi della democrazia parlamentare che è stata, che ha avuto la Grecia dal tempo della prima della dittatura fino ad oggi, ormai sono stati feriti, sono stati colpiti in modo trasversale, in modo pesante. In questo momento in Grecia c'è un governo appartenente da tre partiti, della Nuova Democrazia, del PASOK e dalla Sinistra Democratica, che in pratica è un governo allineato totalmente con le scelte, con tutti gli obblighi che gli vengono messi da parte del Nord Europeo, da parte della Banca Centrale Europea, da parte dell'Unione Europea e da parte del Fondo Monetario Internazionale, cioè da parte della Troica. Uno da questi partiti è il partito tra virgolette socialista, il PASOK, che è stato uno dei partiti che ha governato la Grecia per vari anni, dagli anni 80 in poi. Ormai in pratica sta in uno stato che sta per sparire, la sua sparizione è una questione solo di tempo. E questo si sono presentati, sono messi, diciamo, nel gioco nuovi partiti politici che cercano di avere il loro ruolo in questo contesto, che è un contesto nel quale il popolo greco sta subendo vari attacchi proprio a livello della sua vita e della sua sopravvivenza. Una parte del popolo greco che ha ancora una fedeltà, una fiducia nel parlamentarismo, ha votato, ha sostenuto nelle ultime doppie elezioni dei mesi scorsi una coalizione di partiti chiamata Syriza, nel secondo posto dentro al Parlamento. Parallelamente, un'altra parte, un altro punto di questo periodo era l'aumento che ha avuto l'estrema destra, che si è focalizzato, si è caratterizzato con il grande aumento, con il grande successo che ha avuto nelle ultime due elezioni, il partito neonazista di Alba Dorata di Chrissi Avgi. Per quello che riguarda Chrissi Avgi, un punto centrale è che ha potuto mettere i suoi temi, i suoi punti nella politica generale. Prima di tutto i due temi, quello che riguarda la sicurezza e quello che riguarda l'immigrazione. Cercando di dire qualcosa su come sta adesso la situazione, come il punto che si trova adesso il popolo greco, si può dire che ha voltato le spalle alla vecchia classe politica, però dall'altra parte è un popolo disperato, un popolo in disperazione. Punto interessante, quello che si deve sottolineare, è che comunque il popolo greco in questo momento è un popolo che cerca di trovare una proposta. C'è sicuramente una parte della popolazione che crede oppure vuole credere che c'è una soluzione, una uscita dalla crisi, e quindi basa tutte le sue speranze nell'appoggiare una parte di sinistra chiamata Syriza. Poi c'è una parte che è una parte che esisteva sempre in Grecia, una parte tradizionale della popolazione, una parte della destra greca che ormai si trasforma sempre di più in estrema destra greca, che si trova dietro da un slogan di spacciare via tutta la spazzatura dal paese. Poi c'è però una grande parte della popolazione, parte che crede nella sinistra che propone il Syriza oppure nella estrema destra che viene proposta, che ormai ha voltato le spalle al quello che esiste, che nel senso delle elezioni si propone, si vede come tramite l'astensione dalle elezioni, e che c'è una parte, questa parte, che quello che cerca è una nuova proposta. C'è nei periodi di crisi, nei periodi della crisi, c'è una cosa positiva, nel senso che le orecchie degli uomini e delle donne sono aperte per sentire qualcosa di diverso, e là è il punto e il dovere di tutto il più vasto movimento anticapitalista per proporre qualcos'altro e proporlo in modo concreto per poter avanzare tramite la rivoluzione sociale. Cioè, quello che dico è quello che diceva tutti questi anni la lotta rivoluzionaria, cioè che non c'è proposta più realistica, più proposta più credibile da quella della lotta, per la lotta rivoluzionaria, per la lotta che porta alla rivoluzione sociale per cambiare la situazione esistente. Allora, se al 2003 le condizioni oggettive per la creazione, per la costituzione di una organizzazione rivoluzionaria armata come lotta rivoluzionaria potrebbero essere tramite i vari modi analitici mature, nel 2012 si può dire certamente che non sono solo mature, parlando un linguaggio un po' più marxista, ma sono veramente favorevoli.
So deep down, so deep down, I'm in deep down.